Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran pronti a vendere carburante al Libano. Giornata nazionale della lotta al colonialismo inglese. Attacco terroristico in Nuova Zelanda. Salve amici ascoltatori, vi parla Soila, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi venerdì 3 settembre 2021, e secondo una versione oggi si celebra l'anniversario del martirio del quarto imam dei sciiti, Imam Sajjad, la pace sia con lui. Condoglianze da parte di Radio Italia per questa triste ricorrenza. Amici ascoltatori, fra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché un altro appuntamento con Famiglia Ideale in Islam. La nostra frequenza onde corte 5925 kHz, pari a 49 metri, il nostro indirizzo email radioitaliairib99@gmail.com. Grazie, a tra poco. La Repubblica Islamica dell'Iran accoglie favorevolmente il rafforzamento delle relazioni bilaterali con il Libano. Il governo libanese e il suo popolo hanno bisogno di carburante. Iran è disposto ad esaudire il loro fabbisogno energetico. Ad annunciarlo il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian. Abbiamo fornito il carburante al Libano e siamo in grado di rifarlo. Lo ha detto in un colloquio telefonico con l'ex ministro degli esteri libanese Gebran Bassil. Iran ha già inviato la prima nave carburante in paese dei cedri con l'obiettivo di alleviare le sofferenze causate dalla grave carenza di carburante e dalle sanzioni americane contro il popolo libanese. La fornitura del carburante in Libano, grazie al piano del leader di Hezbollah per porre fine a questa crisi energetica, coinvolta in questa crisi soprattutto il regime sionista. Il movimento di resistenza islamico libanese Hezbollah si è detto in allerta nel caso in cui entità sionista commetta un errore riguardo alle navi di carburante iraniane in occasione della partenza della prima petroliera iraniana. Il segretario generale di Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, ha avvertito entità sionista e i loro padroni americani che le navi che trasportano il carburante iraniano saranno considerate il territorio libanese. Iran commemora Reis Ali Delvori, combattente per l'indipendenza del paese dal colonialismo inglese. È ricordato come un eroe nazionale in Iran che organizzò la resistenza popolare del sud contro le truppe britanniche che avevano invaso Iran nel 1915. Reis Ali Delvari, nato nel 1882 nel villaggio di Delvor, un piccolo paese del Tangestan, stiamo parlando del sud dell'Iran, la terra bagnata dal Golfo Persico. Reis Ali Delvari, un combattente proprio nazionale, capo dell'insurrezione popolare nel sud contro le forze appunto inglesi nel Golfo Persico nel periodo della prima guerra mondiale. È stato un attacco terroristico, stando a quanto dichiarato dalla premier neozelandese Jacinda Ardern in merito all'aggressione in un supermercato di un sobborgo di Auckland. Un uomo ha aggredito i clienti ferendone 6 prima di essere ucciso dalla polizia. Almeno 3 versano gravi condizioni. L'aggressore, sostenitore dell'ideologia Takfiri, filo Daesh, è originario dello Sri Lanka, ha colpito i clienti con un coltello preso nel negozio. Era noto alle forze dell'ordine ed era sotto sorveglianza, ha detto ancora la premier. I talebani hanno sfilato con dozzine di veicoli corazzati di fabbricazione americana insieme alle armi appena sequestrate durante le celebrazioni per la vittoria nella città afghana meridionale di Kandahar. La parata è avvenuta il giorno dopo che le riprese video mostravano i militanti che si facevano strada attraverso un hangar abbandonato all'aeroporto Kabul, disseminato di attrezzature lasciate dagli Stati Uniti. I militanti hanno sventolato bandiere talebane bianche da Humvee e SUV corazzati alla parata militare, dove molti dei veicoli sono apparsi in condizioni quasi perfette. I talebani hanno anche organizzato un'esibizione aerea con un elicottero Black Hawk recentemente sequestrato, che sorvolava i militanti lungo la strada mentre trascinava anche una bandiera bianca degli stessi talebani. Adesso che stiamo parlando della ritirata umiliante e fallimentare americana dall'Afghanistan, bisogna parlare anche della cosiddetta guerra al terrore di Washington. Quasi 1 milione di persone sono state uccise per colpa di questa guerra al terrore globale lanciata dagli Stati Uniti negli ultimi 20 anni. La cosiddetta guerra al terrorismo degli Stati Uniti è costata 8 trilioni di dollari per gestire queste aggressioni. Lo si apprende dal rapporto Cost of War Project, i costi del progetto di guerra della Brown University in America. Il rapporto è stato pubblicato dopo umiliante e catastrofica ritirata americana dal paese martoriato Afghanistan. Nello stesso periodo, si legge ancora nel rapporto, gli Stati Uniti hanno bombardato circa 70 paesi che sono rimasti invasi anche direttamente dalle truppe americane. Il presidente francese Emmanuel Macron, il premier italiano Mario Draghi si sono incontrati a Marsiglia per discutere principalmente dell'Unione Europea, della Libia e dell'Afghanistan. Più di 4 ore di colloqui sulla terrazza del ristorante Le Pitnis a conferma dell'asse Roma-Parigi su delicati dossier. Sull'Afghanistan, Macron appoggia la proposta italiana di un G20 ad hoc da tenere dopo Assemblea ONU. Italia e Francia condividono il Mediterraneo, ci impegniamo ad agire ancora più insieme per proteggerlo, ha detto il capo dell'Eliseo. Torniamo in Afghanistan. Le Nazioni Unite hanno ripreso voli umanitari verso il nord e il sud del paese. Dopo la presa del potere da parte dei talebani, il servizio aereo umanitario ONU sta operando voli per consentire a 160 organizzazioni umanitarie di continuare le loro attività, ha detto un portavoce del Palazzo di Vetro, Dujaric. Il servizio aereo umanitario ONU è gestito dal Programma Alimentare Mondiale. Lo sport, la vittoria di misura della nazionale iraniana di calcio contro la Siria in un match valido per le qualificazioni asiatiche dei mondiali 2022 in Qatar. Il team Emelli, guidato dal CT Dragan Skocic, è sceso in campo ad un esordio stadio vuoto per via delle restrizioni anti-Covid in vigore in Iran. A segnare la rete decisiva è stato Alireza Jahanbakhsh al minuto 56 del secondo tempo, ovviamente un tiro deviato da un difensore siriano in porta. 1-0. Italia, anche Italia è scesa in campo ieri sera, Italia campione d'Europa di Mancini, ma gli azzurri si sono inciampati con la Bulgaria. Allo stadio Franchi di Firenze è finita 1-1 la partita delle eliminatorie per mondiali 2022. Gli azzurri in gol già al 16° minuto del primo tempo con Chiesa, poi i bulgari hanno segnato il pareggio al 39 con Iliev. Continua a salire la tensione tra Cina e Unione Europea. Pechino ha denunciato ingerenze da parte del Parlamento europeo nei suoi affari interni. Il governo cinese ha bocciato il rapporto del Parlamento UE su relazioni con Taiwan. Pechino considera l'isola una provincia ribelle destinata a essere riunificata. La missione cinese presso l'UE ha espresso ferma opposizione al rapporto sulle relazioni politiche e cooperazione Unione Europea-Taiwan adottato dalla Commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo. Queste mosse costituiscono gravi violazioni del principio della unica Cina e minano fiducia e cooperazione reciproche tra Cina e Unione Europea, ha rivelato un portavoce in una nota, sottolineando che il principio della unica Cina funge da fondamento politico per l'instaurazione e lo sviluppo delle relazioni diplomatiche tra Pechino e Bruxelles. Il portavoce cinese ha esortato il Parlamento europeo a mantenere l'impegno e a portare avanti con azioni concrete. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. La striscia di Gaza, una tomba a cielo aperto. È difficile descrivere ed esprimere il significato di un'esistenza vissuta in una tomba all'aria aperta, perché il mondo concepisce le tombe solo per coloro che sono morti. Ma il mondo non sa che esiste anche una tomba per chi ancora è in vita, ma ha perso il proprio diritto a vivere come un essere umano. Purtroppo questa tomba a cielo aperto è più brutale rispetto a carcere, perché si priva il prigioniero di tutti i suoi diritti umani, dal più semplice come il diritto di vivere in libertà o di spostarsi da un luogo all'altro, ai più articolati come il diritto di rivolgersi ad un medico, il diritto di scegliere dove vivere, in quale università studiare, il diritto di vivere con dignità, il diritto al lavoro e al matrimonio. Questa tomba a cielo aperto è circondata da tutti i lati con pareti di dolore e strumenti che conducono ad una morte lenta. Si vive così, circondati dal mondo del silenzio. La sofferenza è la sensazione di isolamento e solitudine perché gli abitanti di Gaza sono costretti ad andare d'accordo con i morti che, anche se sono ancora vivi, sono peggiori strumenti di tortura e dolore. Infine, gli abitanti di Gaza vengono privati anche del diritto di vivere e di capire cosa significhi davvero la vita, senza energia elettrica, senza acqua potabile, senza un rifugio, senza lavoro, senza poter viaggiare, senza poter vivere con la propria famiglia, senza perderli a causa dei conflitti e dell'assedio soffocante.
La famiglia ideale.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato ad un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con l'intento di offrire un'analisi comparativa delle varie condizioni familiari nel mondo. Vi invitiamo a seguirci durante le varie puntate di questo speciale dedicato al più piccolo, ma il più importante nucleo di unione di ogni società. Restate con noi.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato a un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con uno sguardo speciale all'educazione dei figli dal punto di vista degli insegnamenti e principi islamici, proponendo un'analisi comparativa tra l'attitudine islamica e quella occidentale. Nel corso delle puntate precedenti abbiamo detto che il normale corso dell'esistenza di un musulmano è tutto proiettato verso la famiglia, che è concepita come il suo ambiente più consono e naturale, ma che rappresenta anche lo strumento attraverso il quale poter realizzare la legge di Dio nella sua forma più piena e completa. Possiamo dire che il matrimonio è un dovere per ogni musulmano e per ogni musulmana, e che l'unione matrimoniale islamica, come per altre religioni abramatiche, si presenta essenzialmente come un contratto scritto tra due persone dinanzi al Signore e alla sua legge. Una volta entrati nell'unione matrimoniale, i due coniugi si devono trovare in posizione giuridica di assoluta uguaglianza e libertà, ma anche di massima responsabilità, l'una verso l'altra, e entrambi verso il nucleo familiare che hanno formato. Vediamo ora quali sono i ruoli genitoriali nella concezione della famiglia islamica. E in genere, nelle società tradizionali, la madre è colei che tiene saldo un forte legame affettivo, istruttivo, ma anche biologico, con il bambino, mentre al padre si riconosce l'adozione di tutela legale ed economico, motivo per cui dà il suo nome e rappresenta la legge e la società. Va ricordato che la parte forse più importante della famiglia e della vita di un figlio, che è quella culturale e spirituale, è il compito compete agli entrambi i genitori e alla madre, con la sua costante e quotidiana presenza ed educazione, e al padre con il suo solido e amorevole comportamento e attenzione verso tutta la famiglia. Per poter realizzare una tale funzione, i genitori a loro volta dovranno avere la piena consapevolezza dell'importanza del loro ruolo nella formazione psicologica e spirituale dei loro figli e di conseguenza proseguire sull'applicazione di un metodo equilibrato di istruzione che sia consono con lo spirito dell'Islam. Va ricordato che oltre agli insegnamenti islamici, riportati direttamente nel Sacro Corano, nella vita, nell'operato e nelle parole del nobile profeta Muhammad, della sua nobile famiglia Fatima e dei 12 purissimi imam, siano lodati dal Signore, troviamo una sorta di codice di comportamento e di attitudine verso la vita, che rappresentano il massimo esempio, non solo per educare i nostri figli, ma per lavorare su noi stessi e per migliorare nella vita e sulla via della conoscenza. Questa ricchissima fonte di ispirazione può guidare ogni persona a trovarsi nella sua migliore forma spirituale e di conseguenza nella condizione perfetta per svolgere il suo ruolo nella società, verso gli altri fedeli, nella famiglia, con i suoi cari e soprattutto con se stesso di fronte a Dio Altissimo, il Creatore dei mondi. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi invitiamo a seguirci anche la prossima settimana, alla stessa ora e alle stesse frequenze. Non mancate!